Senior Radio, la voce degli anziani.
Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Articolo 1, sono le 15.30 di mercoledì 10 aprile 2013, Ivana Marrone, Valeria Collina in regia, Roberta Lisi al microfono per l'appuntamento con Senior Radio di oggi, la vita e i bisogni e i diritti degli anziani, tutti i giorni a Radio Articolo 1, questo pomeriggio vogliamo proprio parlare di crisi e di responsabilità che deve prendere il sopravvento sulla rabbia e sulla rassegnazione. Cercheremo di sviscerare questo tema, questo argomento con Ivan Pedretti della Segreteria Nazionale dello SPI-CGIL. Questo della crisi e della non rassegnazione è un tema che sta molto a cuore ai pensionati e alle pensionate della Confederazione di Corso d'Italia. Sono ormai molti mesi che va avanti una lunghissima mobilitazione con una piattaforma rivendicativa molto netta e molto precisa, stilata appunto dai pensionati della CGIL, una piattaforma presentata alle forze politiche che si sono candidate alla guida del paese, ma una piattaforma che viene rivendicata in ogni comune, in ogni provincia, in ogni regione del nostro territorio all'interno della contrattazione territoriale di cui lo SPI-CGIL è appunto protagonista. Buon pomeriggio a Ivan Pedretti, lo dicevamo, della Segreteria Nazionale dello SPI-CGIL. Ben arrivato ai microfoni di Radio Articolo 1.
Buongiorno.
Pedretti, vorrei partire da alcuni dati di cronaca perché ci aiutano a entrare nell'argomento di questo pomeriggio. Lo scorso fine settimana tre anziani, si sono tolti la vita nelle Marche, una donna con una pensione al minimo, suo marito che era un esodato, aveva finito di lavorare ma non aveva ancora l'età per andare in pensione con i nuovi requisiti voluti dal ministro Fornero, e infine il marito della donna che non ha sopportato il suicidio della sorella e del cognato. Ma casi di povertà, di difficoltà, soprattutto tra gli anziani, le cronache ce ne raccontano tantissimi, anche se per fortuna non tutti arrivano alle soglie del suicidio. Che Italia è quella che stiamo descrivendo attraverso questi fatti di cronaca?
Un'Italia che si va sempre più impoverendo, è un'Italia impaurita dalla crisi e da ciò che produce la crisi, e non ha gli strumenti per resistere, per sopravvivere, come è successo alle tre persone che è stata citata prima. E noi abbiamo ormai migliaia e migliaia di persone, di cui moltissime donne, che vivono nell'indigenza più totale, insomma. La cosa che emerge con più forza è che non c'è uno Stato. Non c'è uno Stato non solo nazionale, ma non c'è uno Stato locale, non c'è una. E alla fine, come si è visto ai funerali di queste persone, è scattata la rabbia pesante nei confronti di qualsiasi istituzione, buona o cattiva che essa sia. E questo è un tragico problema per un paese come il nostro.
Pedretti, tu dicevi non c'è lo Stato, non ci sono le istituzioni, non c'è il comune, non c'è la provincia, non c'è la regione, ma quello che a me rimandano questi fatti di cronaca è anche una estrema solitudine dei protagonisti di queste vicende. Sono stati lasciati soli certamente dalle istituzioni e dallo Stato, ma c'è qualcosa di più, perché sono stati lasciati soli anche dalla comunità di prossimità. Non è forse la solitudine il tratto distintivo della crisi che noi stiamo vivendo?
Sì, sì, la solitudine è un punto fondamentale. C'è anche un'altra cosa che penso sia più profonda. Dentro questa crisi c'è una forte debolezza e di una crisi profonda delle organizzazioni di rappresentanza, il sindacato, quelle delle imprese, persino alcune associazioni del volontariato, insomma, per cui denota uno sfilacciamento del tessuto sociale significativo del nostro paese, che andrebbe invece ricostruito, riallacciato queste partite qua non si risolvono con internet. Occorre che ci sia una comunità, un convenire, una solidarietà comune espressa materialmente. E dobbiamo però dire che in questi ultimi anni tutta la parte della rappresentanza sociale è stata messa al bando, isolata, accantonata dalla grande politica.
Ecco, proprio
meglio che facciamo voi, lasciate stare.
Proprio questo è il punto. Tu dicevi c'è una crisi delle organizzazioni intermedie, dal sindacato all'associazionismo e al volontariato, ma questa crisi certamente avrà delle responsabilità dirette nelle organizzazioni stesse, ma non dipende però anche dal fatto che il ruolo delle organizzazioni, dei corpi intermedi, così si chiamano, è stato svilito e sminuito da chi ci ha governato, che ha limitato moltissimo il ruolo delle organizzazioni sindacali, ad esempio penso all'atteggiamento prima di Berlusconi e poi di Monti, che comunicava con le proprie decisioni ai sindacati senza un confronto reale.
Certamente quello che dicevo, cioè un 20 anni di politica in cui si è spiegato lasciate fare a me, cioè al singolo, al presidente, a quello indicato dai cittadini, e tutto il resto della democrazia partecipata si faccia da parte perché ci penso io, lasciatemi lavorare, ha dato un'illusione intanto ai cittadini che le cose si risolvessero attraverso l'input di una sola persona, e al contempo ha ridotto le capacità di solidarietà, di azione democratica nel territorio diffuso per tutti quei soggetti che fino a qualche anno fa sono stati la risposta più vera alle crisi. E a quell'appuntamento di questa crisi il movimento sindacale da una parte, le associazioni d'impresa dall'altra, le diverse associazioni del volontariato sono arrivate spoglie, senza nessun potere, nessuna forza di intervento. L'ultima diciamo operazione l'ha fatta Monti. Monti cosa ha spiegato a tutti? Lasciate fare a me, io vi ascolto, poi decido io. Quello che conta è chi governa il paese, l'input primario della politica, sgomberato dal campo della mediazione democratica dei soggetti partecipativi. E questo ha creato, come si suol dire, una cesura profonda tra la società reale e la cosiddetta politica. E oggi abbiamo il risultato, i frutti di questa drammatica politica messa in campo. Poi forse noi non l'abbiamo contrastata fino in fondo come doveva.
Pedretti, come si ricostruisce il rapporto che si è, tu dicevi, sfilacciato tra i cittadini, le persone in carne ed ossa e quelle organizzazioni che dovrebbero fare da antenne e da mediatrici tra i cittadini e le istituzioni?
Dal basso, ritornando nel territorio, un approccio diretto con la persona per comprendere i loro nuovi bisogni, le loro nuove condizioni. Per un sindacato significa ridisegnare il suo sistema della tutela dei luoghi di lavoro, di un luogo di lavoro diffuso, sparpagliato nel territorio, non più una grande impresa. Ci avremo bisogno di un sistema di codeterminazione delle politiche industriali ed economiche, e per cui una nuova legislazione sul lavoro e sulle rappresentanze. Per far questo c'è bisogno di una grande idea di modernità. Penso che questa sia la discussione vera per un sindacato, cioè ricominciare come si fece nel passato, passo per passo, nella discussione con il lavoratore, con le sue condizioni, sia esso in un luogo, in un lavoro a tempo indeterminato, siano come molti ormai sono lavoratori a tempo determinato, precari, in affitto e via di pari genere. Occorre una grande operazione di inclusione con un nuovo modello contrattuale e sindacale. Per questo io penso che sia di nuovo alla ribalta la necessità di avere un sindacato unitario, un sindacato meno diviso, più forte nel rapporto con le imprese. E per far questo ci vuole, io penso, un grande atto di coraggio e una nuova idea di società, anche di welfare.
Una nuova idea di welfare, tu dicevi, e probabilmente gli anziani sono proprio quelli più penalizzati invece dall'idea di welfare che prima Sacconi e poi Monti e Fornero hanno affermato, un welfare pubblico residuale e tutto affidato al mercato. Ecco, la contrattazione sociale e territoriale gioca un ruolo in questa nuova idea di sindacato che tu prima hai provato a delineare?
Lo gioca in difesa del vecchio welfare, ovviamente una difesa utile e necessaria, però bisogna provare ad invertire l'idea di un welfare, come si suol dire, di costo, di peso per la società, e provare invece a costruire un'operazione culturale anche, perché il welfare venga inteso come una possibilità di sviluppo, come un elemento di innovazione. Non solo come un costo sociale, un costo economico, ma una fattibile azione produttiva per la società. Gli anziani sono tanta cosa di questo paese e potrebbero essere un motore vero anche per far ripartire il paese superando la crisi. Occorre certo ammodernarlo, occorre togliere gli sprechi che il welfare c'ha, e però bisogna comunque mantenere un'idea di welfare gestito e governato pubblicamente dallo Stato e dalle istituzioni. Non credo che tutto il welfare possa essere trasferito ad un gioco di azione di profitto, perché conseguentemente succede che i soggetti più deboli pagheranno il prezzo più alto di questa operazione, e già sta avvenendo a grandi macchie nel paese.
Eh sì, ma come si fa se non ci sono le risorse? Il sindaco di Civitanova Marche, a chi gli chiedeva ma com'è possibile che si siano suicidate 3 persone perché non avevano risposte da nessuno, ha detto ma io non ho più soldi in cassa, non ho più le risorse per l'assistenza sociale. Ecco, come si fa a pensare un nuovo welfare in queste condizioni?
Intanto parrà banale, ma questo è un paese che ha centinaia e centinaia di miliardi di evasione fiscale, i soldi ci sono, per cui occorre uscire dalla semplice dichiarazione di fare la lotta all'evasione, bisogna colpirlo per davvero. E qui c'è una polemica ad esempio con Grillo che spiega che è bene che la gente metta via i soldi contanti, perché attraverso il contante si è più sicuri. In realtà noi avremo bisogno di più utilizzo di carte di credito, di bancomat, cioè di certificazione del denaro di come circola, e usare quelle risorse lì nel sociale per favorire un nuovo welfare. Poi bisogna certo colpire gli sprechi, bisogna dire ai sindaci per esempio che se il gettito dell'IMU è stato più grande di quanto era in realtà nelle loro aspettative, al posto di usarlo per pagare i debiti delle aziende associate, no, si utilizzino quelle risorse lì per intervenire sulle difficoltà effettive dei cittadini, di quelli lì che poi alla fine si sono suicidati. In realtà c'è sempre una possibile scelta da fare anche di fronte alla crisi. Sarebbe stato meglio che quelle amministrazioni, al posto di pagare i deficit delle imprese partecipate, avessero aiutato quelle persone lì con serietà. Forse quel dramma non sarebbe successo e loro non si sarebbero sentite così sole nella società.
Pedretti, proprio in queste ore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del governo Monti che sblocca 40 miliardi di debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle aziende. È giusto questo provvedimento, perché è giusto immettere liquidità nel sistema economico, ma si fanno sempre provvedimenti a favore delle imprese, e quelli a favore dei lavoratori e soprattutto dei pensionati? Quali sono, che cosa il governo Monti a giudizio dello SPCGL dovrebbe fare attraverso un decreto per i pensionati e le pensionate del nostro paese?
Bisogna intervenire sulle aliquote fiscali, ridurre, cioè dare fiato ai salari, alle pensioni, bisogna coprirle di meno. Per esempio per i pensionati su una certa fascia bisognerebbe superare il blocco della rivalutazione, per cui riconsegnare a quelle persone la loro pensione così com'era. Sono sforzi da fare se si vuole creare una valvola e bisogna ricercare le risorse dove esse stanno, insomma. Bisogna anche che un pezzo le imprese paghino anche un loro prezzo, insomma. Io con questa idea che tutti piangono in questo paese, c'è una fetta importante di italiani che si è arricchita in questi anni, anche dentro la crisi. Bisogna fargli fare un loro sacrificio a favore di chi l'ha già fatto, dei redditi più bassi, delle pensioni, dei pensionati, se vogliamo evitare che quei drammi che sono avvenuti una settimana fa si ripresentino nelle prossime giornate, mesi, fino a che la crisi si chiuderà, e sarà lunga, credo.
Pedretti, non possiamo salutarci senza prima aver fatto un minimo di bilancio su quel che sta succedendo rispetto al CUD. Come gli ascoltatori di Radio Articolo 1 sanno bene, la CGIL, lo SPI e l'INCA si sono mobilitati per rispondere alla decisione dell'INPS di non inviare più a casa dei singoli pensionati il CUD e la loro busta paga del pensionato. Come sta andando questa campagna, che polso della situazione avete?
Ma la campagna sui CUD sta andando abbastanza bene, le nostre strutture, quelle del CAF e dell'INCA, stanno rispondendo con grandi sforzi e sacrifici ai problemi che si sono creati con questa scelta sbagliata dell'INPS, prima ancora del governo sulla legge di stabilità. Attendiamo un ulteriore incontro con l'INPS che chiuda la partita per quanto riguarda l'OBSM, la busta paga, sì, dei pensionati. Così facemmo, ci mette anche nella condizione di avere un rapporto diretto durante l'anno con i nostri iscritti, con i pensionati, per informarli di dove andare a prendere la busta paga, di fargliela avere, di controllargliela, per vedere se è una pensione corretta oppure no, e coglieremo l'occasione di questa difficoltà prodotta anche per, come dicevo all'inizio, provare a parlare con ognuno di loro, capire quali sono i problemi, oltre quelli della pensione, ma anche quelli della loro vita, di come vivono, di come stanno, che salute hanno, e rimettere, come si suol dire, in funzione le antenne per capire come la società si sta muovendo e cercare poi le soluzioni per rispondere ai problemi che si ci hanno posto.
Grazie ad Ivan Pedretti della Segreteria Nazionale dello SPI CGIL per essere stato con noi questo pomeriggio. Buon lavoro e a presto, Pedretti.
Grazie, buona giornata. Grazie.
E ora siamo al nostro secondo appuntamento per questa settimana con lo sportello di consulenza in materia previdenziale, sportello che curiamo insieme al sito www.spi.cgl.it. Ricordo anche che chi volesse inviare al nostro esperto i propri quesiti, le proprie domande, lo può fare scrivendo a redazione@radioarticolo1.it. E questo pomeriggio ci scrive la signora Mara e dice: sono nata il 4 gennaio del 1953. Ho firmato un accordo individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con decorrenza 31 dicembre 2011 dopo 34 anni di servizio ininterrotto presso una Camera di Commercio. Alla data del 30 dicembre 2011, ultimo giorno lavorato, la mia posizione assicurativa INPDAP evidenziava 38 anni di contributi, compresi 4 anni del corso di laurea. Dopo il 30 dicembre 2011 non ho ripreso alcuna attività lavorativa. Domando: rientro nei 55.000 salvaguardati? Devo presentare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro? E infine, il 4 gennaio del 2010 ho maturato i requisiti, 57 anni di età e 35 anni di contributi, per avere la pensione di anzianità a seguito dell'opzione al sistema di calcolo contributivo. Se optassi per la pensione, potrà avere decorrenza dal 1 gennaio 2012? Ascoltiamo insieme la risposta del nostro esperto Ottavio Di Loreto.
L'unica condizione perché la signora Mara rientri tra i salvaguardati è il riconoscimento dell'esodo. Pertanto è necessario che presenti l'istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro. La signora Mara deve tenere presente che sia il decreto legge numero 95 sulla revisione della spesa pubblica, sia il decreto 8 ottobre 2012 richiedono che per essere salvaguardati occorre che la pensione decorra, debba avere decorrenza entro il 6 gennaio 2015. In base alla situazione assicurativa illustrata, la signora Mara maturerebbe il diritto alla pensione di anzianità il 4 aprile 2014, quando compirà l'età di 61 anni e 3 mesi e raggiungerebbe quota 97,03. Poiché la pensione potrà avere decorrenza trascorso 12 mesi dalla data di maturazione del diritto, a seguito della cosiddetta finestra mobile, la decorrenza della sua pensione si colloca al 1 maggio 2015, oltre il limite del 6 gennaio 2015, pertanto non rientra tra i 55.000 salvaguardati. Se la signora Mara decide di optare per il sistema di calcolo contributivo, ha già maturato il diritto, come lei stessa ha evidenziata, e può accedere al pensionamento da qualsiasi data, ma la pensione di anzianità ha decorrenza da data successiva a quella di presentazione della domanda.
E ringraziamo il nostro esperto Ottavio Di Loreto per la risposta che anche quest'oggi ha voluto dare al nostro ascoltatore. Ringraziamo anche Ivan Pedretti, che, con il quale abbiamo avuto una lunga conversazione sulla crisi, la rabbia e lo scatto di responsabilità che il sindacato e i singoli cittadini devono avere per cercare tutti insieme di uscire da questa crisi. Io ringrazio anche Ivana Marrone e Valeria Collina in regia. Ricordo che chi volesse riascoltarci ci trova tra i podcast su www.radioarticolo1.it. Tra qualche minuto l'edizione delle 16 del giornale Radio del Lavoro, quindi rimanete con noi. Buon ascolto, buon pomeriggio da Roberta Lisi.